In pratica questa roba qua è un traduttore di pianti di bambini. Ce l'hai presente tipo Shazam per la musica che gli fai sentire motivetto e ti dice qual è il titolo della canzone? Qua è la stessa cosa ma sui pianti di un bambino. Un neonato piange, fermo lì, attivi la tua app e lei ti dice piange perché ha pannolino è sporco, cambiare pannolino. Oppure piange perché c'ha una fame pazzesca, dare da mangiare. E a quel punto tu hai tradotto il suo linguaggio piantoso nel tuo linguaggio, e la promessa di questa startup è quella di risolvere il problema della preoccupazione del genitore per la salute del bambino che ci sta piangendo, non si sa mai bene perché, e il fatto che poi non dormi mai perché continua a piangere. No, quindi questo è, diciamo, il loro proposito. La cosa interessante è che questi signori non sono gli unici. In pratica, una delle direzioni di questo mondo di intelligenza estesa aumentata che stiamo vedendo così srotolarsi davanti ai nostri occhi è quella di provare a tradurre tutto per tutti in tutti i possibili contesti. Allora, tu puoi dire la stessa tecnologia, una volta che la usi per decifrare un suono, il pianto del bambino, l'andrai a usare in mille altri contesti. Quando il mio cane Bobby Biscuit arriva e fa woof woof, lo fermo, la prossima volta dico Bobby fermo, ri woof woof un secondo davanti all'app, woof woof. Ah, ok, vuoi il biscottino? Ah no, vuoi uscire a fare la passeggiatina? E tu stabilisci un sistema di traduzione, è una sorta di Google Translate universale in qualunque situazione. Che cosa sta succedendo, no? Quando dice ecco una pianta che piange o urla quando è vicino al fuoco e via così, no? In qualunque situazione tu puoi capire quello che sta dicendo qualcos'altro o qualcun altro. Sulla robotica ovviamente c'è un'evoluzione anche lì. Ho visto ad esempio il video l'altro giorno di Boston Dynamics con il loro robot canino che semplicemente parla anche, e tu dirai vabbè, anche il mio C1P8 quando avevo 11 anni, tra l'altro C1P8 non si chiama così in inglese, c'ha un altro nome. Vabbè, io c'avevo il C1P8 che parlava, c'aveva la voce robotica, non so, capito? To the infinity and beyond! Ecco, cioè, non è che sia una roba particolarmente complessa, però, come nel video che ho fatto sulla conversazione con ChatGPT, oggi hai dei sistemi che comprendono quello che uno sta dicendo e poi innescano una conversazione sensata rispetto a quello che è l'argomento di cui si sta parlando. Se tu metti questa capacità da un lato e dall'altro lato la traduzione simultanea, multilingua, multipiattaforma, multiumani, multitutto, allora diventa particolarmente potente. Un'altra spinta in questa direzione è ovviamente tutta la parte anche delle piattaforme social, dove YouTube, quello che vuole aggiungere è una traduzione universale. Sale. Credo che la partnership che hanno, o forse li hanno comprati, sono quelli di Aloud, dove in pratica l'idea è quella che prendi qualunque video e in automatico tu lo possa tradurre in tutte le lingue potenzialmente disponibili e a tendere lo traduci anche con il lip sync, di modo che ti si aggiusta bene la bocca, che sembra che stai dicendo proprio quella roba lì, e a tendere con la tua voce clonata, sei proprio tu che parli semplicemente in tante lingue diverse. Ci sono varie startup peraltro che fanno questo, ne abbiamo già parlato mille volte, c'è Agen, c'è Checksub, ci sono varie piattaforme cinesi, insomma ci sono parecchi soggetti che in sostanza stanno andando in questa direzione con dei risultati che sono quasi ottimali, quasi, ecco, non sono ottimali perché ogni volta che io provo la mia traduzione in inglese in automatico sembro ancora peggio rispetto a come sono io veramente in inglese. E quando sento la traduzione italiana di alcuni americani che provano e dicono ecco vedi adesso posso parlare in automatico in francese, tedesco, arabo, italiano, quando arriva la parte di italiano penso ma anche no, per cui siamo lontani dalla perfezione ma siamo già a dei risultati super straordinari. Se io guardo le mie conversazioni quotidiane con ChatGPT 4, beh, la sua capacità di passare da una lingua all'altra, di esprimersi quasi perfettamente in italiano, di comprendere anche il mio slang, che poi io parlo una lingua un po' strana, un po' mista italiano, inglese, Bellin, milanese, ligure, cioè non è proprio facilissima, mi invento le parole, e lui ugualmente riesce a starmi dietro, è assolutamente prodigiosa come situazione. Questa è un po' la direzione che uno deve considerare, che c'è già oggi, non è una roba futuristica, cioè oggi siamo in questa situazione qua, immaginati tra 2 anni, 3, 5 anni, 10 anni, dove siamo, ok. Ci sono una serie di implicazioni però, su cui io proverei a lanciare quantomeno una provocazione intellettuale per fare 2 riflessioni. La prima è che è tutto bellissimo con la tecnologia, però se tu cominci a delegare fette intere di tutto tutto quello che è il tuo patrimonio intellettuale dentro a qualcos'altro, beh, poi a te non resta molto. È come dire, se tu deleghi completamente la tua capacità di saper riparare un'automobile, perché dici, ok, a quel punto non ce n'è più bisogno, se ne occupa qualcun altro, oppure un'auto come un cellulare fatto in modo che tu potenzialmente non la puoi riparare quella roba lì, ne devi comprare una nuova, a quel punto tu smetti di essere in grado di saper riparare un'automobile. Dirai, Monti, ma tu non hai mai saputo riparare un'automobile. C'hai ragione, però proprio per questo, a un certo punto non hai più bisogno di fare quell'attività. E dirai, vai, riparare un'automobile, però quando inizi a ragionare sulla memoria, che è l'effetto Google, dove dici, tanto, perché dovrei ricordarmi il mio cellulare o il numero di cellulare di qualcun altro? Quanti numeri di cellulare tu ti ricordi dei tuoi amici, dei tuoi parenti, di tua moglie, di tuo marito? Boh, io oggettivamente faccio fatica a ricordarmi il mio, ho delegato quella parte di memoria al mio cellulare, al mio, boh, non so, Google, quel diavolo che è positivo o negativo? C'è chi dice che sia positivo perché almeno tu usi il cervello per fare altra roba e non lo occupi con una roba di memorizzazione, c'è chi dice invece che è negativo perché tu a quel punto neanche l'alleni la memoria. E domattina se tu spegni Google o spegni il tuo cellulare, dici, non mi ricordo più niente, non sai più niente, no? Per cui hai questo problemino, non da poco. Quando sposti addirittura questo tipo di ragionamento sulla lingua, la lingua è una roba importante, ecco, non è una cosa così marginale. O le emozioni, la comprensione delle emozioni. Beh, due ragionamentini un attimino approfonditi prima di lanciarsi a spada tratta in questo mondo, io magari li farei. Perché non è che l'obiettivo, quando un bambino piange, è quello di dire, obiettivo, pianto zero, mai più piangere bambino. Cioè, piange anche perché c'è un mondo, no? C'è un'evoluzione che ci ha portato a vivere in un certo modo. Il bambino piange quando è piccolo e anche dopo. Non è che l'obiettivo è che non piangiamo più, perché almeno così uno non lo disturbi nel sonno. Cioè, questo secondo me a volte sfugge un po' di mano. Ci sono delle emozioni importanti, c'è una dinamica, ci sono anche dei tempi di espressione di superamento di una situazione che non ti fa star bene. Non è che bambino piange, app, soluzione, boom, sistemato problema. Cioè, questa cosa annulla quella che è una normale dinamica relazionale. Che poi puoi dire, è faticosa, io ho quattro figli, quindi è faticosa, spesso sei super nel panico perché non sai bene perché un bambino piange, no? Se stiamo facendo l'esempio del bambino. Però vai a toccare un'infinità di aspetti proprio relazionali, emotivi, che non sono solo un problema ingegneristico. È un problema umano, evolutivo, importante. Non è che se tu lo alteri quella roba lì poi resta tutto uguale. No, no, hai degli impatti con conseguenze magari positive o negative, drammatiche negli anni. Quindi io un ragionamentino lo farei, e un ragionamentino lo farei sempre di più sul fatto che di fatto siamo sempre più costretti a algoritmizzarci, perché se sul mercato del lavoro uno domattina si innesta un chip in tuo cerebro e ha questi sistemoni di intelligenza pazzesca, intelligenza dal punto di vista lavorativo, ecco, non sto parlando di intelligenza emotivo o altro, ma intelligenza proprio che sei in grado di calcolare più velocemente gli altri, avere accesso ai dati in 3 nanosecondi, cioè sei un'altra categoria rispetto al mercato del lavoro, rispetto a un essere umano normale, perché hai un'intelligenza aumentata da questi sistemi, a quel punto diventa un rapporto impari, non c'è competizione, quindi anche gli altri poi sono forzati a dire, oh, se io voglio essere a quel livello lì, anch'io mi devo piantare il cippettino. Quindi tu di fatto sei forzato, con, peraltro, faccio notare, una situazione del mercato con pochi grandi soggetti che hanno un'agenda molto chiara: privatizzare l'intelligenza, socializzare l'ignoranza. Questo mi sembra, come dire, abbastanza semplice da intuire. Sono pochi quelli che hanno in mano la possibilità di avere tutti questi algoritmi super interessanti e complicati, te li metto a disposizione, poi però tu sei totalmente dipendente, come sei totalmente dipendente dal tuo cellulare. Siamo tutti assolutamente dipendenti al nostro cellulare, cosa che all'inizio sembrava impossibile, e invece oggi prova a togliere il cellulare a una persona, prova a staccare il wifi per un secondo e vedi che cosa succede. Non so, è abbastanza semplice da capire la direzione in cui andiamo. Qua è una roba 150 miliardi di volte più potente, più gigante, con un impatto clamoroso su tutto, e la stiamo approcciando così, con leggerezza. Dai, bambino piange, vediamo così, e non ci poniamo mille altri problemi. Ecco, questa è la red flag che mi permetto di sottolineare. Per cui, come al solito, grandi opportunità da un lato, grandi problemi, preoccupazioni dall'altro. Dove andremo a parare? Dimmelo tu.